Buonasera a tutti, mi ha già presentato, quindi io lavoro nel comune di Villanova Canavese, ma collaboro anche con la sezione editrice, quindi lavoro in una pubblica amministrazione dove ci sono tanti problemi. Andiamo a vedere, inizio parlando dell'etere. Una volta c'era l'etere, Aristotele si era chiesto, dice, ma se io metto un qualcosa sopra la mia testa, quello mi casca addosso. Com'è che gli astri invece non cascano? Anche aveva immaginato questo etere, questa specie di gelatina che avrebbe dovuto, invisibile, che avrebbe dovuto tenere insieme gli astri. All'epoca la teoria della gravitazione universale non era stata formulata, quindi non era nemmeno una domanda così idiota e neanche una conclusione così peregrina. D'altra parte, anche in seguito, quando già si sapeva che il suono si trasmette attraverso l'aria che vibra, però c'erano i primi studi sull'elettromagnetismo, Maxwell non aveva ancora scritto le sue equazioni, Gauss non aveva ancora fatto i suoi studi, e ci si chiedeva com'è che avvenissero certe trasmissioni, anche lì si era immaginato l'etere, una specie di sostanza nascosta nell'aria che avrebbe trasmesso questi fenomeni. E ancora oggi, che siamo in un'epoca più evoluta, si parla di materia oscura, di energia oscura. Perché? Perché non tornano i conti. Secondo il modello standard, le galassie dovrebbero espandersi più velocemente, ormai dovrebbero essere disgregate, e quindi si è immaginata questa energia, che tutto sommato è una forma di etere, che le tiene insieme. Cosa c'entra questo esordio con cloud? C'entra perché per moltissimi oggi il cyberspazio, il cloud, tutti questi fenomeni sono una forma di etere. Sappiamo che c'è, vediamo gli effetti, ma non sappiamo esattamente come funzionano, per cui vengono un po' viste in maniera misteriosa. In realtà io affermo che il cyberspazio non esiste. Che cosa esiste? Esistono dei data center che sono ben sistemati sulla superficie della Terra o giusto poco sotto di essa, e che sono fatti di cemento, di acciaio, di vari materiali molto molto concreti. Qui c'è un data center, mi sembra che sia di Facebook o di Amazon, non ricordo dove l'ho preso. Analogamente non esistono macchine virtuali, ci sono macchine che sono fatte ovviamente anche qui molto concrete, di metallo, di silicio, di altri materiali che qualcuno ha pagato e ha installato. Analogamente non esiste cloud, esiste la disk di qualcun altro. Esistono quindi dei grandi, di nuovo anche qui, raccoglitori di dati, dove ci sono degli oggetti molto fisici, molto materiali. Anche per esempio quei beni un po' più immateriali, Quintarelli, l'onorevole Quintarelli nel suo libro diceva, a volte si parla di realtà di oggetti virtuali, se non è tutto esatto bisognerebbe dire immateriali, perché se mi pagano lo stipendio non è virtuale, sono soldi molto reali, ma immateriali. Beh, immateriali fino a un certo punto, nel senso che è vero che nel momento in cui mi viene accreditato il bonifico in banca io non ho dei dobloni d'oro in mano, però è altrettanto vero che da qualche parte ci sono degli atomi di ferrite, di qualche altro materiale che si orientano in modo da attestare che il mio conto corrente è passato da X a Y. Quindi, di nuovo, sarà microscopico, non sarà facile da vedere, ma sono comunque un oggetto fisico nello spazio materiale. Detto questo, aggiungiamo che raramente qualcuno è così generoso da spendere miliardi di dollari per mettere a disposizione delle macchine, degli spazi di conservazione dati, delle email in modo completamente gratuito, proprio solo per puro amore dell'umanità e e del suo prossimo. Da qualche parte un ritorno ce lo deve avere. Detto questo, uno parte con le premesse giuste per decidere se e come usare questi strumenti. Chiaramente, anche per godere di altri beni abbiamo vari strumenti. Se io ho bisogno di un'auto, se ho bisogno di un alloggio, se ho bisogno di fare una vacanza, posso decidere di comprarla, posso decidere di pagare la rate, posso decidere di prenderla in leasing, insomma, ho varie opportunità. Ovviamente, se ho i soldi posso scegliere, se non li ho delle scelte un pochino più limitate. Ovviamente il cloud in tanti casi è comodissimo. Io per esempio lo uso abitualmente per tutti i miei articoli, per le relazioni. Questa relazione qui è in cloud, così come il materiale che ho usato per realizzarla, così come il materiale che uso per scrivere degli altri articoli. È chiaro che a me è molto comodo, anche perché a volte lavoro su luoghi diversi, su pisti diversi, quando trovo qualcosa che può essere interessante me lo carico nella cartella e mi trovo tutto lì. Devo dire però che se qualcuno accedesse e mi portasse via del materiale, tutto sommato non è che me ne importi molto, tanto gli articoli sono già pubblicati, il materiale normalmente lo recupero in rete. Anche se proprio dovesse capitare che mi rubano un articolo che è in fase di scrittura, vabbè, posso chiamarlo, definirlo una seccatura, ma sicuramente non un dramma, anche perché poi voglio dire, non è l'episodio inedito di Harry Potter, magari è l'analisi dell'ultimo intervento in materia demografica che tutto sommato ha un interesse abbastanza limitato nel mondo. Sull'economicità io ho qualche riserva. È chiaro che un solo hard disk, soprattutto se devo tenerlo perché magari è un alloggetto piccolo e quindi lo tengo vicino al mio computer, non è sufficiente, non mi dà le stesse garanzie. In caso di furto, in caso di incendio, in caso di qualunque evento catastrofico. Però devo dire che un terabyte, un hard disk esterno da un terabyte, su Amazon l'ho visto a 50-60 euro, mi dura diversi anni. Io fino adesso non mi è mai capitato di buttare un hard disk per guasto, di solito l'ho sempre cambiato perché avevo finito lo spazio. Mentre invece un terabyte su Dropbox o Google Drive, tanto per usare i più comuni, andiamo sui 120 euro all'anno, quindi offre ovviamente altri vantaggi, altri servizi, ma se lo usiamo proprio solo come backup dei dati, dire che è più economico o qualche riserva, come dico. Sicuramente è più affidabile, ecco, nel senso che a parte qualche episodio proprio molto particolare, molto difficile che uno si perda dei dati da Google Drive. Come lo utilizziamo praticamente? Io ad esempio conosco un ingegnere che è specializzato in calcoli agli elementi finiti, modelli e cose di questo tipo. Lui dice sicuramente il cloud e le macchine virtuali mi hanno cambiato la vita, perché dice io una volta dovevo comprare i portatili più potenti che c'erano e comunque erano insufficienti. Dovevo tenere in studio un paio di workstation che, come diceva Ivette stamattina, mi funzionavano magari 2-3 giorni al mese e in quei 2-3 giorni magari erano pure insufficienti, e avevo dei costi enormi con dei ritorni abbastanza difficili. Chiaramente oggi io posso fare una macchina virtuale, oltretutto i citogrammi che usa vanno a fare delle chiamate a basso livello sul processore, quindi ogni tanto mandano anche in tilt i sistemi. Se io creo una macchina virtuale, la configuro come si deve, ne faccio una copia, se ho qualche problema cancello la copia, ripiglio la parte originale e vado avanti. Soprattutto posso andare dal cliente con un portatile normalissimo e nel momento in cui devo lanciare l'elaborazione uso il calcolo distribuito e quel giorno specifico noleggio 2, 3, 10, 20 macchine a seconda della complessità del modello. Quando ho finito le spengo e riparto col mio portatilino e con la mia macchina virtuale base. Però a un certo punto gli ho chiesto, dico, non hai paura che del cloud? Dice, ma che sono scemo che tengo tutto in cloud i miei modelli le formule dove ho lavorato in questi anni, i dati dei vecchi clienti, se no quelli stanno ben chiusi in cassaforte, in luogo sicuro. Metto su cloud volta per volta quello che mi serve per quel caso specifico. Chiaro che è una persona competente che sa quello che fa e che quindi sfrutta a suo vantaggio questi modelli senza andare a rischiare. Le pubbliche amministrazioni però hanno qualche vincolo in più, hanno dei vincoli sicuramente della conservazione dei dati, a volte anche per tempi molto lunghi, hanno la necessità di assicurare la continuità operativa. Se uno viene a dare una carta d'identità posso dirgli torni oggi pomeriggio, in questo momento ho un problema, non posso dirgli torni tra un mese, problemi di bilancio che sono ben noti a tutti, ma anche mancanza di personale qualificato, quello che diceva prima la collega. A un certo punto si sceglie a volte quello che c'è, il meno peggio, senza offesa per il piacere. A volte anche dei contrasti normativi, non è detto che la legislazione sia sempre uniforme, sia sempre chiara. E a volte dei problemi con gli organi politici. Capita anche, io per esempio un comune dove c'è il vice sindaco che, poiché è un operaio specializzato e lavora con i PLC, quindi schiaccia i bottoni per far funzionare la macchina, si è eletto l'esperto informatico e fa lui le scelte, a volte piuttosto discutibili. Che cosa succede? Che mancando un sistema centrale, mancando delle linee guida molto ben strutturate, si danno varie indicazioni da parte di vari enti, la GD che ha cercato un po' di coordinare tutto, facendo tra l'altro anche un lavoro egregio, ma obblighi di legge non sempre chiari e rispettati e così via. Il problema ovviamente è che una pubblica amministrazione tratta dei dati che sono anche sensibili, che sono delicati, deve garantire in ogni caso che l'accesso sia consentito solo unicamente a chi ne ha diritto, a chi ne ha la necessità. Non parliamo poi appunto della competenza dei referenti interni, dove si piglia quello che c'è, ma anche i tecnici esterni che a volte non sono scelti tra i più esperti, ma vengono scelti tra chi ha fatto l'offerta economicamente più conveniente, il che a volte si tira dietro anche tutta una serie di problematiche. Ricordiamoci inoltre che, parlando solo dei comuni, il territorio italiano è diviso in circa 8.000 municipalità e quindi a volte anche molto piccole, e quindi si vede un pochino di tutto. Ho voluto fare alcuni case study, come si suol dire, non ha ovviamente pretesa di valore scientifico, ho chiesto a un po' di comuni amici. Allora, il comune A ha il server in doppio RAID 1, quindi quattro dischi ultra gemellati, i PC utenti sono in RAID 1 con il sistema operativo su un SSD. La connessione di rete è protetta da un firewall fisico e hardware, software, voglio dire. Il NAS è a sua volta in RAID 1, è conservato in un luogo nascosto e utilizza un sistema operativo diverso dal resto della rete. Come software c'è Windows 10, sempre tenuto aggiornato, con un antivirus, un anti-malware e un anti-ransomware su ogni PC e su server, ovviamente. Al mattino c'è un backup incrociato dei database, quindi, o meglio, dei dati e dei database, quindi, non lo so, il computer dell'anagrafe riceve il database dell'anagrafe, il computer del protocollo riceve la copia del protocollo e viceversa il server riceve i file che sono stati elaborati il giorno precedente. Di notte viene fatto il backup notturno del NAS, sul NAS dei dischi del server, e una volta alla settimana il server fa il backup sulla seconda coppia di dischi. Ogni 15 giorni viene fatto il backup del sistema operativo e dei programmi, quindi con tutte le configurazioni. Ogni settimana c'è un disco esterno che riceve i dati e che viene conservato in cassaforte di ogni PC, e una volta al mese tutto quanto, quindi le immagini dei dischi e tutti i dati in database vengono backuppati su un disk esterno che viene poi conservato in un altro edificio, in una cassaforte che è a prova di fuoco, di acqua e di crollo. Ora, per carità, il cloud viene usato solo per trasferire file di grandi dimensioni e la conservazione sostitutiva è norma sulla conservazione sostitutiva, ritornerò in seguito. Tutto è migliorabile, ma quando è stato preso il cosiddetto criptovirus, devo dire che il sistema ha retto perfettamente, il personale immediatamente ha battuto la rete. Alla fine quello che ci si è persi è stata la registrazione di buoni mensa della mattinata e è stato facilmente ricostruibile. Però devo dire che questo sistema abbastanza robusto ha avuto delle circostanze favorevoli, quindi un referente interno che più o meno capisce quello che fa, un tecnico esterno che è paziente, si mette lì a aggiustare, a riparare, a migliorare ogni volta, un'amministrazione che non ha voluto mettere becco e ha dato pieno supporto, un bilancio sano che consente delle continue migliorie. E questa è una cosa molto importante, perché nelle pubbliche amministrazioni, se tu una volta chiedi 500 euro per cambiare qua, una volta fai 200 euro per un hard disk, una volta metti 1000 euro, diventa abbastanza facile. Se arrivi che trovi un disastro e vai a chiedere 30-50 mila euro per mettere in piedi tutto il sistema, allora esce fuori un putiferio. Comune B ha il server in RAID 5, adesso è un po' più veloce, una connessione diretta alla rete senza protezione, il NAS in backup continuo con stesso sistema operativo, l'antivirus su ogni PC. L'unico backup giornaliero è quello dei demografici, se non l'hanno tolto quando sono passato io l'ultima volta. E come software c'è Windows 7 prevalente, in PC con Windows 10. Aggiornamenti manuali quando passa il tecnico, ogni 15 giorni in media. Nessun anti-malware. Il cloud non è utilizzato, la conservazione sostitutiva è a norma. Comune C, server in RAID 1. Connessione diretta alla rete, hanno Windows XP prevalente e due PC con server, il backup è con Dropbox in una cartella del server, i dati che sono salvati su ogni PC rimangono sul singolo PC, sul singolo hard disk, e l'antivirus è centralizzato sul server. La ragioneria paga annualmente per il backup per Dropbox, ma nessuno ha la minima idea di quali siano le condizioni contrattuali. Il cloud non è utilizzato e cosa sia la conservazione sostitutiva nessuno lo sa. Comune B. Non lo sappiamo, se ne occupa il tecnico. Il tecnico è entrato a gennaio e a luglio non aveva ancora guardato come era fatto il server. Però ha saputo dirmi che ci sono 2 terabyte di spazio e il backup è assicurato da uno streamer da 40 gigabyte su 2 terabyte. Le cassette sono state comprate 10 anni fa, nessuno sa se funzionano, se vengono cambiate e che cosa succede. I PC sono tutti con Windows XP. Il cloud non è utilizzato, la conservazione sostitutiva non sappiamo che cos'è, Dropbox non mi piace molto per la pubblica amministrazione, ma forse in questo caso lo vedrei anche bene. Comune E, i dipendenti non sanno nulla e i tecnici per privacy, non so se la privacy del server o di che cosa, non mi danno informazioni. Sono andato a curiosare io, la rete è una peer-to-peer fatta con Windows XP. La connessione non mi risulta che abbia protezioni e il backup è incrociato, cioè hanno scelto 2 coppie di PC che si backupano l'uno con l'altro. Il problema qual è? Che i PC sono 7 e quindi l'ultimo è rimasto fuori. Infatti, quando si sono persi tutto il database delle multe, hanno poi deciso di inserire una chiavetta USB che è sempre inserita dentro.
L'antivirus per XP ha avuto l'ultimo aggiornamento a maggio 2014. Allora, qui si dicono che la legge è uguale per tutti, la sicurezza informatica forse no. Anche i privati a volte non hanno scelte proprio oculate, ad esempio una società di brevettazione è passata per sicurezza a Google Mail con relativo spazio di archiviazione per 10 anni. Ma in realtà il capo del CED non è stupido, lo conosco, è preparato, ma guarda il suo stipendio. Il consiglio di amministrazione non ha ben idea di quello che succede, lui quello che deve garantire è la continuità operativa, tutto il resto non gli interessa e quello è il suo stipendio. Ovvio che un sistema a prova di bomba, anche in senso letterale, è più facile ottenerlo con Google Drive che non facendosi un cloud privato. In realtà, a parte la conservazione sostitutiva, non ci sono norme specifiche che vietano di usare hard disk o che spingono il cloud, però tutte le linee guida spingono a usare il cloud, molte raccomandazioni e così via. Però il cloud in senso generico, nessuno si è preoccupato di fare corsi, nessuno si è preoccupato di specificare cosa deve essere questo cloud. È un po' quello che mi ero lamentato quando avevamo fatto le lezioni di Pisa, nel senso di dire che tutta una serie di funzioni lo Stato le sta delegando ai privati anziché tenersele in casa. Il Ministero dell'Interno ha già dei server a Torre Vergata, perché non li amplia e li mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni? La Polizia di Stato ha un data center a Napoli col backup a Bari, perché non lo amplia un pochettino e lo mette a disposizione? No, bisogna andare su cloud privati. Questo DPCM a cui accennavo sulla conservazione, che cos'è? È un DPCM che obbliga i comuni a salvare su server localizzati in Italia. Io ho qualche dubbio giuridico sul fatto che la sola Italia e non l'Europa sia valida, questo lo lascio ai giuristi. Ed è partito in modo progressivo, cioè all'inizio si è detto dovete conservare il registro del protocollo. Leggasi, se ti sei perso tutto, hai l'elenco di quello che ti sei perso. Vabbè, era stato un inizio, per carità. Poi pian pianino si è ampliato a tutta una serie di altre funzioni. Poi, adesso si è bloccato, ecco. Ora, anche qui, abbiamo già un sistema a questo punto operativo, affidato ai privati, non mi piace, ma perché non diciamo che dobbiamo conservare tutto? Saranno certificate, per carità. Io continuo a dire appunto che se ci sono le norme e le strutture tanto varrebbe sfruttarle e quindi lasciare a strutture pubbliche. Ho finito. E infine non possiamo prescindere né dalla preparazione né dalla formazione del personale, non possiamo affidarlo solo ai piccoli enti dove ognuno va per conto suo. E soprattutto io sono retrogrado per età, per mentalità, per dato anagrafico, ma un hard disk, i miei dati preferisco averceli, o magari anche due. E con questo ho finito. Grazie mille.